Allora, torniamo in diretta per l'ultimo redazionale di questa mattina, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Torniamo per parlare con il giornalista Murat Çınar, che è in collegamento con noi. Ciao, buongiorno.
Ciao a tutte e tutti, buongiorno.
Buongiorno a te. Vorremmo partire un po' su un argomento che è stato ripreso da quasi tutti i giornali mainstream e non mainstream, la questione del cosiddetto Sofagate, che per noi è soltanto un pretesto però per allargare lo sguardo in retroscena, perché dal nostro punto di vista questo Sofagate, che è la questione legata all'assenza di una serie per Ursula von der Leyen nell'incontro con Erdogan, ha mostrato chiaramente come tematiche simboliche in seno all'Europa finiscano poi per sovvertire l'ordine gerarchico degli argomenti davvero importanti. Il vertice di Ankara serviva sia all'Unione Europea che alla Turchia per riprendere il dialogo su alcuni dossier vitali per l'agenda politica internazionale, tra cui appunto la gestione dei rifugiati siriani. E proprio in questo senso, dopo i 6 miliardi di euro già elargiti con l'accordo del 2016 da Bruxelles per proteggere, ovviamente tra 300.000 virgolette, la fortezza Europa, i confini tra Grecia e Turchia, entrambe le parti in causa ovviamente caldeggiano un rinnovo dei finanziamenti, ognuno per i propri motivi. Su questo tu hai scritto un articolo molto interessante, per cui lasciamo a te la parola.
Sì, secondo il quotidiano britannico The Times, in quell'incontro avvenuto tra Erdogan, von der Leyen e Michel, si è parlato di rinnovare per altri 5 anni questo famoso accordo sui migranti di cui hai parlato anche tu. Quindi sono altri soldi da incanalare nelle casse del regime di Ankara, e per altri 5 anni l'Unione Europea terrebbe pulito praticamente il suo giardino, no? Lo spirito di questo accordo, firmato originariamente nel 2016 ad Ankara, si chiama l'accordo di Ankara, è questo: la Turchia dovrebbe rispettare e soddisfare una serie di requisiti, alcuni sono anche impossibili quasi, tenendo in considerazione le caratteristiche e le dinamiche dell'attuale formazione politica al potere, e in cambio dovrebbe ottenere dei soldi in tempo breve, perché gestisce appunto il flusso migratorio. A lungo andare invece dovrebbe ottenere a tempo limitato la libera circolazione dei suoi cittadini sul territorio europeo, un po' quel diritto che è stato riconosciuto / concesso ai croati, poi agli albanesi, eccetera. E da questo punto di vista sembra che sia un ottimo affare, e l'incontro tra Michel, Leyen e Erdogan aveva proprio quello spirito lì, quello di rinnovare questo ottimo affare. Perché ottimo affare? Perché da una parte ci troviamo, come sappiamo bene, di fronte a un'unione che non è più in grado di produrre soluzioni efficaci per risolvere la profonda crisi economica in atto da tanto tempo, e non è, abbiamo visto che non è stata in grado di risolvere in modo unitario, equo ed efficace anche tutte le problematiche legate alla pandemia. Vediamo semplicemente come questa guerra dei vaccini sta diventando una buffonata. Dall'altra parte il regime ovviamente in ginocchio dal punto di vista economico ha costruito il suo percorso politico sulla cultura di opportunismo e sfruttamento e ricatto, incassa dei soldi. E qualcuno ha detto all'inizio 3 miliardi, poi 6 miliardi, eccetera. Comunque il primo slot, il primo tranche è stato dato dopo i primi 5 anni di ottimo lavoro, tra virgolette, e con questo rinnovo si rafforza questo accordo perverso e malato. E ovviamente tenendo in considerazione anche l'ultima dichiarazione del primo ministro italiano, tra i firmatari di questo accordo ci sarebbe un dittatore, e quindi questo già apre la prima finestra piena di punti interrogativi. Quindi l'Unione Europea dopo Gheddafi per la seconda volta ha deciso di firmare un accordo con un dittatore utile. Appunto, in realtà le dichiarazioni di Draghi possono essere interpretate in tutti i modi, però ci fanno capire effettivamente lo spirito politico, umano e anche economico dell'Unione Europea in cui viviamo. Questo incidente che è avvenuto, quello del Sofagate, oppure della crisi della Cadrega, eccetera, non è la prima volta. E nel mese di novembre del 2015, nella città di Antalya, sulla costa mediterranea della Turchia, a margine del G20, che era stato presieduto da Ankara, Erdogan aveva incontrato i leader dell'epoca, quindi Juncker e Tusk, leader europei intendo. Era un momento storico perché pochi giorni fa Erdogan aveva appena vinto le elezioni generali politiche. Dopo la sconfitta del 15 giugno dello stesso anno sono state ripetute le elezioni il 1 novembre e Erdogan aveva registrato di nuovo un notevole successo. In questo incontro Tusk, Juncker e Erdogan hanno parlato anche dell'arrivo di questo accordo, perché quindi siamo nel 2015, l'accordo sui migranti è stato firmato la prima volta nel 2016. Sì. Un anno dopo, proprio nel 2016, Eurotoday.gr, un sito di informazione greco, ha pubblicato i verbali di questo incontro avvenuto un anno prima. Sembra che tra Juncker, Tusk e Erdogan ci sia stato proprio una sorta di negoziazione, trattativa, su quanto l'Unione Europea avrebbe potuto sganciare per la gestione dei migranti. 2015, ricordiamoci che è l'inizio dell'esodo, soprattutto dei siriani, no? Confederalismo democratico del 2014, l'ISIS che attacca in Rojava, e il governo centrale siriano abbandona diverse postazioni, la Russia non era ancora entrata bene in guerra in Siria, l'Iran era parzialmente presente sul territorio siriano, quindi verso la Turchia, ma non soltanto, anche verso il Libano, ma soprattutto verso la Turchia c'è stato proprio una massiccia immigrazione forzata, sul confine turco non c'era il muro ancora. Il confine forse è stato lasciato anche così consapevolmente in questa condizione precaria, comunque l'entrata era massiccia e quindi tra virgolette la minaccia per l'Europa bianca cristiana ovviamente era molto forte, molto importante. E quindi Juncker e Tusk, secondo questi verbali pubblicati dal sito greco, erano lì a trattare con Erdogan dicendo guarda che tra un anno e meno di un anno firmiamo questo accordo e ti diamo questi soldi per gestire l'immigrato. Erdogan sbuffa, dice no, mi volete dare 3 miliardi per 2-3 anni, non esiste. E poi li minaccia, dice io apro le porte, faccio salire gli immigrati sui pullman e vengono da voi in poco tempo in 10-15 mila. Poi parla anche male degli immigrati, dice questi sono tutti ignoranti, terroristi, continueranno a fare attività terroristica anche in Europa, vediamo come ve la caverete. Quindi è una vera minaccia. E Juncker prende la parola e dice guarda, a tua richiesta noi abbiamo pubblicato il report sull'andamento della Turchia nell'integrazione dell'Unione Europea dopo le elezioni, non prima, perché quel report era totalmente negativo, perché nel 2015, ma anche prima del 2014, la situazione legata ai diritti umani in Turchia era in una condizione pietosa, esattamente come adesso. E quindi Juncker dice questo ti sarebbe ritornata con un elemento negativo. Noi pensavamo che fossimo d'accordo su questa cosa, mi sento tradito. Allora, questo è successo nel 2015, oggi siamo nel 2021 e i personaggi cambiano tranne Erdogan, l'accordo uguale, la cultura la cultura politica economica è la stessa e quindi cosa ci aspettiamo? Juncker si è sentito tradito, Leyen si è sentita umiliata, c'è qualcuno che si sente minacciato, ricattato, ma questo gioco qua, questo spettacolo l'abbiamo creato noi, no? E quindi ci sta, tradimento, umiliazione, minaccia, ricatto, queste fanno parte del gioco praticamente. E la stessa cosa è andata avanti. Se fosse successo soltanto nel 2015 avrei detto magari fino al 2021 i leader europei hanno fatto tutto il possibile perché Erdogan cambiasse il tono, l'accordo cambiasse il profilo, invece no, l'accordo è rimasto tale, la Turchia viene definita sempre un terzo paese sicuro verso quale si può respingere. Dal 2015 al 2021 nelle acque dell'Egeo sono morte 2500 persone, le isole greche si sono riempite in una maniera sproporzionata, quindi la vittima numero uno è la Grecia, la vittima numero due è la Turchia, grazie a questo accordo. In tutto questo periodo non c'è stato nessun miglioramento. Erdogan nel 2016, nel 2018, nel 2019 in diverse occasioni pubbliche ha sempre minacciato l'Unione Europea e all'inizio della pandemia nel 2020 ha fatto partire i pullman da diverse città del paese e ha ammassato 6.000 immigrati al confine greco. Sono partiti scafisti, sono partiti i trafficanti e ci sono delle interviste rilasciate al Independent Turkish e al Voice of America, quindi non giornali locali che hanno intervistato i trafficanti al confine, erano felici, parlavano delle cifre, ringraziavano Erdogan, perché era ormai chiaro che la polizia non faceva niente, la gendarmeria al confine non faceva niente, perché lo diceva anche il ministro dell'interno, noi non fermeremo nessuno che voglia attraversare il confine. Dall'altra parte gli immigrati che sono riusciti a attraversare il fiume Levros oppure il mare Egeo sono stati colpiti dalla polizia, i loro gommoni sono stati bucati dalle guardie costiere oppure sono stati derubati e malmenati dalle forze paramilitari neofasciste greche. E questo è praticamente come sono andate le cose. Dopo 5-6 anni un'analisi adeguata non è stata fatta. L'accordo non è stato cambiato, la direzione politica non è stata ristrutturata e quindi oggi se signora von der Leyen si sente umiliata e privata da una cadrega, mi spiace, ma io penso che lei non si stia facendo grandi problemi, noi un po' di più secondo me. E per cui c'è poco da dire, c'è poco c'è poco messaggio di solidarietà che possiamo trasmettere nei confronti di von der Leyen, che due settimane prima di quell'incontro aveva anche detto che i passi che faceva Ankara nelle ultime mesi erano estremamente positivi e quindi era il caso di strutturare un canale costruttivo, positivo per collaborare e cooperare con Ankara. E ripeto, dire lo stesso governo definito come un regime dittatoriale dal presidente italiano.
Senti Murat, noi approfittiamo della tua presenza perché sono quasi più, come ci ricordavi, di 100 giorni dai fatti dell'Università di Bogazici. Ne abbiamo già parlato insieme da questi microfoni, proteste che sono iniziate, se non ricordiamo male, dai primi di gennaio, che si sono allargate e che si mantengono vive. Tu ne hai parlato in diversi tuoi articoli, se puoi raccontarci come stanno andando avanti e quali sono gli sviluppi.
102 giorni ormai e la resistenza universitaria di Bogazici ha compiuto 102 giorni, continua dentro il campus, soprattutto ogni giorno i professori scendono sul prato davanti all'ufficio del rettore nominato il 1 gennaio dal Presidente della Repubblica, ignorando le elezioni interne dell'università, e chiedono le sue dimissioni. E sia i professori che gli studenti hanno intrapreso già i percorsi legali perché venisse sospeso il rettore, venissero sospese le due facoltà che sono state aperte direttamente con la richiesta del Presidente della Repubblica durante queste proteste. E chiedono ovviamente in questi tempi e hanno fatto tutto il possibile per chiedere l'immediata scarcerazione dei loro compagni che sono stati scarcerati grazie alla pressione mediatica e le azioni in piazza e davanti al tribunale che i ragazzi hanno fatto. ovviamente grazie anche a quel gruppo enorme di avvocati volontari che ogni giorno notte erano in tribunale oppure con i ragazzi in piazza. E adesso ci sono ancora alcuni ragazzi agli arresti domiciliari, ci sono numerosi casi che diventeranno probabilmente elementi importanti. Di cosa sto parlando? Diversi ragazzi sono stati denunciati, ci sono dei processi in atto, fasulli, stupidi, in cui i giudici si fanno capire che sono o degli ignoranti oppure stanno leggendo le carte scritte da qualcun altro. E poi ci sono anche delle denunce avanzate da parte dei ragazzi. Durante la detenzione parecchi sono stati malmenati, minacciati, umiliati, e poi successivamente, soprattutto per gli studenti LGBT, le famiglie sono state contattate, la polizia ha fatto un coming out forzato, mettendo in difficoltà, in alcuni casi in difficoltà assoluta, forte, i ragazzi nel loro rapporto con le famiglie. Alcuni hanno dovuto lasciare la città perché la loro identità sessuale non veniva da tempo accettata dalla loro famiglia, e quindi questo gesto vigliacco che è stato fatto dalla polizia durante la detenzione di questi ragazzi ha fatto sì che la loro vita diventasse ancora più complicata. E ci sono appunto percorsi legali in atto e le proteste ci sono. L'altro ieri hanno fatto una grande festa dentro il campus, il campus ancora blindato dalla polizia antisommossa, e gli scudi sono sempre alti. Ogni tanto, una settimana fa fanno delle manifestazioni fuori dal campus universitario. Quindi in qualche maniera, come dicono loro, in ogni occasione possibile non abbassano la testa, non mollano. Questa sarebbe potuta essere un'occasione, anche tornando al punto di prima, per Leyen, magari invece che incontrare soltanto Erdogan, se veramente così preoccupato del paese, avrebbe potuto incontrare gli studenti di Boasici, no? Che sono stati o quelli arrestati, malmenati e maltrattati durante la detenzione, oppure sarebbe potuto andare direttamente nel campus, incontrare i professori. Invece non l'ha fatto. Magari la prossima volta, chissà.
Chissà, chissà. È notizia di ieri invece che l'intellettuale, giornalista e scrittore turco Ahmet Altan è uscito di prigione dopo una sentenza della Corte di Cassazione turca, che però è stata preceduta da una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, che aveva stabilito che la sua detenzione, durata ormai da oltre 4 anni, fosse illegittima e costituisse una violazione dei suoi diritti. Ci ricordi chi è?
Certo, Ahmet Altan è uno scrittore giornalista di classe del 1950, quindi non è un giovincello. Nel 2016 è stato arrestato perché pochi giorni prima del fallito golpe del 15 luglio del 2016, in una diretta televisiva con altri giornalisti, secondo i procuratori, aveva fatto un discorso che anticipava con i messaggi subliminali il colpo di Stato. Quindi è stato accusato di essere già informato della preparazione del colpo di Stato, di non aver avvertito la forza dell'ordine e anche di aver fatto parte di questa organizzazione. Le carte di questo processo sono molto complicate, sono piene di prove inesistenti, sono piene di supposizioni politiche, soprattutto del procuratore. In effetti era stato scarcerato nel 2019, e prima gli si chiedeva l'ergastolo e condizioni aggravate, e poi alla fine nel 2019 è stato scarcerato, pochi giorni dopo è stato riarrestato, nel mese di gennaio del 2020 è stato condannato a 10 anni. La CEDU, come hai detto anche tu, proprio il 14 aprile si è pronunciata condannando la Turchia a 16.000 euro di risarcimenti, definendo la sua detenzione puramente politica. E il giorno dopo la Corte Suprema Cassazione ha deciso di scarcerare Ahmet Altan, prima di tutto tenendo in considerazione il tempo trascorso in carcere, in secondo luogo sottolineando che è molto probabile che possono cadere le accuse rivolte nei suoi confronti, quindi può anche essere assolto a breve a metà anno. Ieri è uscito, ha incontrato i suoi cari ed è andato a casa sua e ha fatto una piccolissima dichiarazione proprio quando è stato rilasciato, dicendo che non è molto felice perché dentro i centri di detenzione in Turchia ci sono migliaia di giovani trattenuti per motivi puramente politici.
Sì, sono migliaia, centinaia appunto gli oppositori politici, anche funzionari e militanti dell'HDP che si trovano al momento incarcerati e incarcerate per il loro impegno politico. Ne abbiamo parlato con te anche altre volte da questi microfoni. E oltre alla privazione della libertà personale, come appunto abbiamo detto più volte, vengono sottoposti a trattamenti inumani, degradanti, a torture, insomma, che poi durante e che la pandemia poi, e inoltre l'attuale pandemia ha anche esacerbato le condizioni del carcere. E noi Murat ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere ti salutiamo. E
solo una piccola ultima notizia darei: Ahmet Şük, giornalista parlamentare che prima apparteneva al Partito Democratico dei Popoli HDP, poi è diventato un parlamentare indipendente, oggi e nel Parlamento sono arrivate le carte dal procuratore, sono state mandate al Parlamento e il Parlamento, anzi l'inchiesta e la commissione d'inchiesta potrebbe decidere a giorni di rimuovere l'immunità parlamentare a Ahmet Şük, e quindi possono aprirsi le porte dei centri di detenzione anche per Ahmet Şük, che già nel 2008 una volta, poi nel 2016 un'altra volta, ha fatto in totale 3 anni di carcere in isolamento nel carcere speciale di Silivri. Un ottimo giornalista di sinistra, accusato di invitare le popolazioni a scendere in piazze e creare momenti di caos, solo perché dopo aver incontrato gli studenti di Boğaziçi qualche settimana fa, anzi durante il suo incontro con gli studenti, aveva detto: nessuno deve pensare che questo governo se ne andrà con le elezioni, è il momento di resistere in tutte le forme e tutte le dimensioni possibili. Questa è una nuova notizia di oggi e quindi potremmo contare, spero di no, 12 parlamentari ormai in carcere in Turchia.
Grazie anche per questo aggiornamento e ci sentiamo presto, prestissimo.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, ciao.